vite che non sono la tua. Fan, storie di ammiratori che hanno incontrato i loro miti, di Lidia Riviello.
Con letture di Patrizia Hartmann.
Le Hawaii, Honolulu, la scogliera dei respiri, le cascate, le loro scintillanti vertigini, la vegetazione tropicale, le spiagge di sabbia dorata, rossa, nera e in alcuni tratti verde, un verde indimenticabile. Le Hawaii, dovrebbero esistere solo le Hawaii, ripete David. Su una terra però dove vivano altri tipi di uomini, non noi, ripete il ragazzo che ha appena confessato di essere l'assassino di un uomo di pace. Perché, continua David, è qui, in queste isole, che è custodito tutto quello che vale la pena rimanga, la sabbia dorata. Dal vulcano nasce un sole che abbaglia, ma non rende mai stanchi. È così, abbagliato e in una fioritura storta, malmessa, che appare al mondo dei media un goffo ragazzo dagli occhiali grandi, il camicione largo celestino e il sorriso del buffo pettinato alla domenicale, come si usa dire nella sua cittadina natale, nel suo Texas profondo, duro, come gli zoccoli dei cavalli quando si agitano.
Se una persona incontra una persona che viene attraverso la segale, se una persona bacia una persona, deve una persona piangere.
È il 1980 e questo ragazzo viene chiamato come si chiamano gli ultimi della Terra. Lo chiamano assassino, folle, tossicomane, dipendente da sostanze. I trascorsi passati di Mark o David, o chiamatelo per cognome se intonerete una qualche specie di cantilena, Mark David Chapman. Sì, chiamatemi Mark David Chapman, ma come una melodia armoniosa. Comunque lo si chiami, lui risponde: eccomi, sono qui, non mi allontano, vorrei restare sulla spiaggia dorata dove Mark Twain scrive che si sente un vuoto che non fa mai paura. Mark David Chapman torna a fatica dalle isole Hawaii, dove ha lavorato come guardia giurata, in città. Ma è da queste isole che ha iniziato a fantasticare la sua vita con il giovane Holden. Ha immaginato di diventare il giovane Holden, nato un anno prima di lui, nel 1954.
Il giovane Holden Caulfield sente cantare questa vecchia canzone da un bambino per la strada. E crede di ricordare quel primo verso, ma se lo ricorda trasformato.
Si chiamava così Holden Caulfield, nato nel 1951, l'idolo di Mark David Chapman. David per gli amici, Chapman per il mondo. E non era solo suo però quel ragazzo speciale, Holden. Sapere che Holden era prima di tutto un romanzo, diventato talmente famoso in tutto il mondo, un memoriale generazionale. Holden, anzi il prenditore nella segale, lo turba, ma lo rassicura. Solo lui sarà il fan che metterà in azione i gesti, le parole, le idee del prenditore di segale, che incanta David, anche perché il prenditore di segale è come si sente lui, un cereale, più resistente del mais, che sopravvive a tutti i tipi di clima, quelli più aridi, quelli più asciutti.
E se una persona afferra una persona che viene attraverso la segale?
Una pistola da guardia giurata messa in disparte e ripresa nel 1980 e che colpirà poi John Lennon, ma che per molto non gli serve a nulla, perché prima del 1980 David vive momenti di identificazione felice con Holden e non fende le ombre che incontra, le attraversa. Non ha ancora 25 anni e l'età della colpa è lontana. A 17 anni, quando torna a vivere in Texas, il suo corpo può ancora muoversi e non restare bloccato. Il giovane Holden entra nella vita di David e diventa la sua vita.
Mancava poco all'ora di cena e fuori stava facendosi buio. Ma noi continuavamo col palleggio e continuava a far sempre più buio. E il pallone quasi non lo vedevamo nemmeno più, ma non volevamo smettere. E alla fine fummo costretti. Quello che insegnava biologia, il professor Zambesi, cacciò fuori la zucca dalla finestra della scuola e ci disse di rientrare in dormitorio a prepararci per la cena. Insomma, se mi tornano in mente di queste cose, cioè, un addio ce l'ho sempre a disposizione per quando mi occorre, cioè quasi sempre almeno.
Per molte miglia, come si misura la terra americana di cui David si sente figlio, così come si sentiva Holden, un figlio obliquo, preso dai piedi e non dalle mani, il cammino è tormentato, con incontri di ogni genere, ma ha storie da raccontare, e fino a quando ne ha, non sente il vuoto. Ma chi segue effettivamente David quando inizia la lettura del giovane Holden? Holden o il suo autore? Salinger, il suo autore? Lennon, che comincia a sentire nel giradischi in casa con le ragazze, con gli amici, che passano le ore ad agitare i capelli, labbra? Quanti personaggi ha nella mente David?
Un sacco di gente, soprattutto questo psicanalista che c'è qui. Continuano a domandarmi se quando tornerò a scuola a settembre mi metterò a studiare. Cioè, è una domanda così stupida, secondo me. Cioè, voglio dire, come fate a sapere quello che farete finché non lo fate? La risposta è che non lo sapete. Credo di sì, ma come faccio a saperlo? Giuro che è una domanda stupida.
Quanti personaggi ha nella mente, David? Quanti idoli? Tanti. Ma in realtà è sempre lo stesso. Si chiami Holden, Salinger, Lennon, uno solo, che potremmo ancora chiamare il prenditore di segale, cioè di quel cereale temperato che si adatta meglio del grano ai climi asciutti, a quelli ventilati, alla vita.
D&B non è tremendo come gli altri, ma anche lui continua a farmi un sacco di domande. L'altro sabato è venuto in macchina con quella bambola inglese che prenderà parte al nuovo film che lui sta scrivendo. Era una posatrice fenomenale, ma bella da morire. Ma ad ogni modo, quando ad un certo momento è andata alla toilette delle signore, che sta a casa del diavolo nell'altro reparto, D&B mi ha domandato che cosa ne pensavo io di tutta questa storia che ho appena finito di raccontarvi. Non ho saputo che accidente dirgli. Se proprio volete saperlo, non so che cosa ne penso. Mi dispiace di averla raccontata a tanta gente. Io so per giusto soltanto che sento un po' la mancanza di tutti quelli di cui ho parlato. Credo di sentire la mancanza perfino di quel maledetto Maurice. È buffo.
Nel 1953, 2 anni dopo l'uscita e l'incredibile successo del giovane Holden, Salinger lascia i salotti di New York e si ritira nella campagna del New Hampshire, dove resta fino alla morte, scomparendo.
Non raccontate mai niente a nessuno. Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di tutti.
Per 60 anni Salinger viene seguito, braccato da fan, giornalisti che cercano di catturare una sua foto. Ce n'è una, la più famosa, in piedi sul balcone, e sembra a guardarlo non tanto voler mandare via i curiosi, ma nascondersi dalla luce come un vampiro. Modello, la sagoma di Holden Salinger attira David, lo conquista. Comincia così a rendere omaggio come solo un fan può fare, vivendo come lui, iniziando pian piano a nascondersi. Ma come poteva vivere una guardia giurata, poi diventato disoccupato, un ragazzo dal e del tempo libero, se non immaginando la vita che Holden avrebbe compiuto dopo quel finale, che è una sfida? Il finale famoso del giovane Holden: non raccontate le vostre storie, altrimenti potreste non finirla più. E forse sarebbe potuta partire proprio dalle isole Hawaii e non dalla città che contiene incubi e paradisi artificiali. E da lì, dalle isole, sarebbe potuto partire. E invece si allontana, si avvicina rapidamente, talmente tanto rapidamente all'ideale da non riuscire a ritrovarsi più. La sua simbiosi è appassionata. David riesce a leggere quel libro ogni giorno come un libro sacro, una forma di scrittura sacra. Dirà in seguito che è stato facile leggerlo, non c'erano neanche termini difficili, che capiva tutto ed era come se quelle parole le avesse sempre pensate anche lui, prima di Holden. David immagina Salinger come un eremita, come lo immagina un po' tutto il mondo, ma che si è arreso, che in qualche modo si è arreso e che forse si vergogna di ciò che ha generato, che non sa difendere il ragazzo che ha fatto nascere. Holden invece è giovane, deve restare giovane secondo David, può rimanere per sempre giovane e combattere la debolezza con una sfrontata vitalità. Può camminare sulla terra con le proprie gambe.
E se una persona afferra una persona che viene attraverso la segale...
David diventa il fan che vuole diventare il giovane Holden, trasformare la sua vita e quella degli altri, seguendo una strada frastagliata ma diretta, così come un pugno e una carezza dati sulla stessa guancia di un volto. David cerca in Holden le parole del gioco, dell'avventura, della giornata che passa anche noiosa, ma illuminata sempre dal guizzo di un cavallo che salta una siepe. Per saltare questa siepe, David incontrerà John Lennon e in qualche modo John diventerà un terzo incomodo, in qualche modo, splendente, magico, ma un incomodo, perché Lennon esiste davvero, ha un corpo, Holden invece no, e David deve diventare il corpo di Holden.
Io so per giusto soltanto che sento un po' la mancanza di tutti quelli di cui ho parlato.
Holden deve lasciare posti, dire addio ogni giorno a qualcosa, a qualcuno, ma non ha il corpo per farlo, e John Lennon sì. Per questo corpo, per farlo vedere al mondo, comincia ad ascoltare i Beatles e provare anche piacere quando Lennon canta parole come «ti feriscono a casa, ti picchiano a scuola, ti odiano se sei intelligente, ti disprezzano se sei stupido, finché non diventi così fottutamente pazzo da non poter più seguire le loro regole». Ecco che John per un attimo somiglia a Holden, un amico, un complice. Nel 1979 sposa addirittura una donna americana di origine giapponese che gli ricorda Yoko Ono. Col tempo però comincia ad avvertire un disagio, perché John Lennon, secondo lui, ha tradito gli ideali della sua generazione e così si sente investito dalla missione di punirlo, mentre Holden non ha mai avuto il tempo di deluderlo o di tradire la sua generazione. È rimasto come in un eterno tempo di pace. Ecco l'ingresso del Palazzo Dakota. È l'8 dicembre 1980. War is over. Chapman si apposta davanti all'entrata della residenza di Lennon e quando il musicista esce di casa, Chapman gli stringe la mano e si fa firmare un autografo sulla copertina di un album. Ad assistere a questa scena c'è anche un fotografo e riuscì a immortalare la scena, una famosa, storica fotografia che ritrae l'assassino insieme alla sua futura vittima. Chapman rimane in attesa sul posto per 4 ore. Alle 22:52, vedendo Lennon rientrare insieme a Yoko Ono, lo chiama e si rivolge a lui con un «Ehi, Mr. Lennon!» Quindi gli esplode contro 5 colpi di pistola. 4 dei proiettili colpiscono Lennon e uno di questi fu fatale. Lennon ebbe appena il tempo di fare qualche passo. Mi hanno sparato. Prima di cadere al suolo perdendo i sensi. Al momento dell'omicidio, Chapman aveva con sé la copia del giovane Holden sotto il braccio. «Non è un libro», continua a ripetere. «Voi non gli credete, lo considerate uno sbandato, quando è un giovane messia di un futuro che io forse nemmeno vedrò». Al momento dello sparo, Chapman teneva con sé una copia del giovane Holden. Non è un libro, continuava a ripetere. Voi non gli credete, non gli avete mai creduto, lo considerate uno sbandato, Holden. Ma è un giovane messia, di un futuro che io forse nemmeno vedrò. Dopo aver sparato, rimane sulla scena, con il libro in mano, e si mette a leggere fino all'arrivo della polizia. Il custode del palazzo del Dakota gli grida: «Ma cosa hai fatto? Ma sai cosa hai fatto?» E Chapman risponde: «Sì, ho appena sparato a John Lennon». «Siete voi ad avere costruito un noir della mia vita», ripeterà. «Io sono solo un inviato, un chiamato, chiamato da Holden, perché se la partita non ha delle regole, non si gioca. Sono sicuro che una grossa parte, una grande parte di me sia Holden, anche se è il protagonista di un libro. Una piccola parte di me però deve essere il diavolo, il diavolo, l'uomo uscito dal libro forse. Una depressione cosmica lo avvolge. Una depressione cosmica ha sempre avvolto David. Quel nulla totale che ripeteva di essere era il suo unico modo di diventare qualcuno. Ma doveva farlo vedere, trasmetterlo. Si sente tradito da Lennon a un livello idealistico. Vagando per le biblioteche di Honolulu lesse un libro di John Lennon. Quel libro lo ferì perché mostrava un uomo vero che vive una dolce vita in un elegante appartamento lussuoso di New York. Gli sembrò così assurdo, sbagliato, che l'artefice di tutte quelle canzoni di pace, di amore, potesse essere tanto ricco. E lui? E Holden? Il suo tutto, il suo nulla, hanno finito per scontrarsi, come la luce che investe l'ombra e l'ombra che cade come un arcangelo caduto. Io sono un arcangelo caduto, ripete David, che seguiva anche i gruppi di preghiera, cercando singole parole da tenere in mente. Dio è solo un concetto col quale misuriamo il nostro dolore. Non era possibile che Lennon avesse scritto questo, perché David aveva imparato da Holden che il dolore non è un concetto, che il dolore è sulla strada ogni giorno. Ascoltava quella musica, David, la musica di Lennon, e diventava sempre più furioso, perché Lennon diceva e scriveva che non credeva in Dio, che non credeva neanche nei Beatles. Questa era una cosa, ripete David, che lo mandava in bestia, anche se il disco risaliva ad anni prima. Voleva proprio dirglielo in faccia: ma chi diavolo ti credi di essere? Chi diavolo ti credi di essere? Queste parole le avrebbe dette anche Holden, era sicuro, e forse anche Dorothy, un altro personaggio molto amato da David, lei e il mago di Oz. Loro sì dovrebbero esistere su questa terra, loro sì dovrebbero esistere veramente. Poi i suoi discorsi immaginari con il piccolo popolo, un gruppo di ometti con cui interagiva nella sua mente. Non lo abbandonavano mai, e il piccolo popolo rimase in silenzio quella mattina dell'8 dicembre 1980.
Travel.
Non è un posto come un altro, un'isola, l'isola delle Hawaii. Qui tra le balene, il rispetto per i morti, in un pacifico agitato dove David però si sentiva come gli antichi, dove l'hula hula moderno che danzano le ragazze acquieta, non eccita, o se eccita lo fa dolcemente, piano, come anche lui si sentiva, un antico, un dolce uomo in mezzo a una folla di figure indifferenti, insensibili agli assalti delle divinità che David sente girare intorno anche quando legge il racconto di Mark Twain. Scorrere nelle strade di Honolulu, passare nelle strade di Honolulu, tranne che di notte. Se lo chiamerete assassino, David risponderà che non doveva essere questo il suo epilogo, e neanche quello del giovane Holden.
Se una persona afferra una persona che viene attraverso la segale, voglio dire, come fate a sapere quello che farete finché non lo fate? La risposta è che non lo sapete. Non raccontate mai niente a nessuno. Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di tutti.
Quelli che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.